Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Polaroid in compagnia di Alessia e di titolidicoda.org. Una nuova stagione qui su radiofonica.com, nuovo anno, vita nuova, anno nuovo, stessa puntata, stessa trasmissione, ma con nuove rubriche, ne vedrete delle belle infatti. Prima di tutto volevo ricordarvi i contatti, redazione@titolidicoda.org, ma ci trovate anche sul nuovo sito di radiofonica.com, sia come associazione culturale, sia come programma Polaroid, così ci potete seguire, potete chattare, potete scriverci, dire cosa vorreste sentire e anche mandarci a quel paese. A questo punto, prima di cominciare con le nuove rubriche appunto dell'anno nuovo, io volevo salutare qui da Perugia i nostri amici Alessandro e Giancarlo, che questa settimana non saranno con noi perché c'è un triste mistero che aleggia intorno alla nostra redazione. Chi ha ucciso Alessandro e Giancarlo? E per saperlo seguiteci anche la prossima settimana. E a questo punto io andrei avanti subito con la nostra prima rubrica. Peregrinando durante le mie notti insonne sono capitata su Rai 1 e ho scoperto l'almanacco di Barbanera dal 1762. In questo giorno, oggi siamo al 9 febbraio 2010, la chiesa ricorda Santa Apollonia Vergine Martire, ma anche Rinaldo Vescovo e Sabino Vescovo. Il nome del giorno è Guglielmo, la cui etimologia è dal germanico Wilhelm, e ha un carattere tenace, dedito al lavoro, con uno spiccato senso del dovere e dell'onore. Ha uno sguardo che incute rispetto e anche tenerezza. Il suo numero fortunato è l'1. Se siete nati oggi, siete simpatici e gentili e queste caratteristiche vi procurano moltissimi amici. Ricordiamo che oggi sono nati anche William Henry Harrison nel 1773, Little Tony e Cuore Matto del 1941, Joe Pesci del 1943 e Mia Farrow del 1945. Nel 1946 Percy Spencer, il tecnico americano, inventa il forno a microonde e io lo ringrazio, e il proverbio del giorno è: neve di febbraio fa il villano gaio. Adesso vi lancio subito una canzone dei Nickelback che impazza su tutte le radio più ascoltate qui in Italia, ma non solo, ovviamente. Questi sono i Nickelback. Bene, partiamo con una prima notizia dall'Italia, perché Ciancimino torna alla ribalta, e il figlio di Ciancimino, e fa una dichiarazione accusando Forza Italia e in particolare Berlusconi e Dell'Utri. E afferma che Forza Italia è frutto della trattativa con la mafia. Nelle parole appunto di Ciancimino si legge: nel 1994 l'ingegner Loverd, ossia Bernardo Provenzano, mi fece avere tramite il suo entourage una lettera destinata a Dell'Utri e Berlusconi. Io la portai subito a mio padre, che all'epoca era in carcere, e lui mi disse che con quella lettera si voleva richiamare Berlusconi e Dell'Utri perché ritornassero nei ranghi. Mio padre mi diceva che il partito di Forza Italia era nato grazie alla trattativa e che Berlusconi era il frutto di tutti questi accordi. Quindi questo è quanto è accaduto nella nuova audizione del figlio del sindaco di Palermo, che mostra una lettera a Berlusconi. E in quella lettera appunto si capisce e comunque si spiega un pezzo della storia politica della nostra Italietta, e al centro della deposizione appunto è proprio questa lettera. Massimo Ciancimino aggiunge che ne è rimasta solo una parte, eppure fino a pochi giorni prima della perquisizione fatta dai carabinieri nel 2005 in casa appunto di Ciancimino, nell'ambito di un'altra indagine, il documento era intero. Afferma appunto di esserne sicuro e non sa invece che cosa possa essere successo. Il triste evento pare sia stato un atto intimidatorio appunto nei confronti di Ciancimino stesso. Vito Ciancimino avrebbe, appunto il padre, avrebbe poi rielaborato la lettera di Provenzano. Massimo Ciancimino ha consegnato questa mattina al tribunale il secondo foglio della bozza scritta dal genitore e afferma che la lettera è indirizzata a Dell'Utri e per conoscenza al presidente del Consiglio onorevole Silvio Berlusconi, spiega appunto Ciancimino, io fui incaricata di riportarla a Provenzano, poi non so che fine abbia fatto e se sia mai stata consegnata. Lasciamo l'ambito italiano proprio per darvi un altro flash su quella che invece riguarda la guerra tra Cina e Stati Uniti dopo un gelo diplomatico che ha avvolto i due stati, perché la vendita di armi a Taiwan ha creato nuove tensioni tra Washington e Pechino. Sono stati sospesi i colloqui tra Iran e Corea del Nord e a metà febbraio Obama riceverà il Dalai Lama. Quindi sicuramente che cosa è accaduto? C'è stata questo passaggio di armi tra gli Stati Uniti e la Cina e il 29 gennaio, alla notizia dell'accordo di 6 miliardi di dollari, Pechino ha annunciato la sospensione della cooperazione militare con gli Stati Uniti e il congelamento dei negoziati sulla sicurezza. Il Ministero degli Esteri, appunto cinese, ha fatto sapere che la Cina imporrà sanzioni commerciali agli aziende americane che venderanno armi a Taiwan. La decisione di vendere armi a Taiwan nasce da delle valutazioni americane sulla necessità difensiva dell'isola, appunto che non ha dei rapporti diplomatici ma tantomeno politici buoni ovviamente con la vicina Cina, e questo è quanto ha spiegato Laura Tischler, la portavoce del Dipartimento di Stato americano. Questa vendita, ha ancora affermato, contribuisce a mantenere la sicurezza e la stabilità nello stretto di Taiwan. E dopo questa notizia a dir poco raggelante, io passerei ad una seconda canzone, I Love Radio Rock. E per la rubrica Trova l'errore, chiamatemi, telefonatevi, inviatemi un'email per dirmi qual è il vero titolo della canzone che avevo annunciato e che ho sbagliato, mi smentisco in diretta, ma ci saranno diversi di questi errori e voi potrete mandarmi queste email con gli errori da me commessi e vincere una comoda bicicletta. Appunto. Notizie dal Vaticano. Benedetto XVI, violati i diritti dei minori. La Chiesa condanna i preti pedofili. Dall'Angelus di domenica, Benedetto XVI, il nostro Santissimo Padre, ha affermato che la Chiesa non manca e non mancherà di deplorare e di condannare i suoi membri, che purtroppo in diversi casi, agendo in contrasto con questo impegno, hanno violato i diritti dei minori. Così, nel discorso rivolto da Papa Benedetto XVI, si è tornati a condannare gli abusi sessuali sui minori commessi dai preti, proprio mentre si sta portando a termine la stesura della lettera alla Chiesa irlandese dopo lo scandalo pedofilia che ha portato alle dimissioni di 4 vescovi. Benedetto XVI ha inoltre ricordato la Convenzione sui diritti dell'infanzia, che è stata accolta con favore dalla Santa Sede, in quanto contiene enunciati positivi circa l'adozione, le cure sanitarie, l'educazione, la tutela dei disabili e la protezione dei piccoli contro la violenza, l'abbandono e lo sfruttamento sessuale e lavorativo. Questa settimana abbiamo in collegamento due ragazze che fanno parte di Fuori Fabbrica, che è un movimento nato da giovani studenti ma anche lavoratori sparsi un po' per tutta l'Italia in sostegno della figura di Nichi Vendola, attuale presidente della Regione Puglia, candidato per le prossime elezioni regionali e ha partecipato insieme a Boccia come altro candidato per le primarie che si sono svolte in Puglia a gennaio. E dico in Puglia perché non c'è stata la possibilità per gli studenti fuori sede, così come anche per i lavoratori sparsi un po' per tutta Italia ma anche per il resto d'Europa e del mondo, direi anche, visto che ci sono state adesioni fin da Cuba, non c'è stata la possibilità di votare alle primarie per nominare il candidato della sinistra che avrebbe poi partecipato e che parteciperà alle elezioni che si svolgeranno a marzo. E appunto questo movimento, che è nato tutto su internet e dalla una comunione di intenti che appunto proviene da questi ragazzi che hanno tutti la nostra età, siamo sui 25, 23, 24 anni, insomma, appunto è voluta proprio perché c'è la necessità non tanto politica di dover confermare quella fazione, quel partito di cui si era rappresentante Nichi Vendola, ma in generale l'appoggio vale per la persona, per la politica, per l'impegno che appunto Nichi Vendola ha profuso durante i suoi anni di governo appunto questi 5 anni in Puglia. Quindi io lascio la parola alle ragazze, ad Alessandra e a Paola, che appunto ci spiegheranno anche meglio come è nata l'idea, il perché e quali sono poi le prospettive future che vogliono appunto organizzare fino a poi non soltanto all'elezione di marzo, ma poi anche in futuro come partecipazione politica che ormai è importante soprattutto nel nostro paese. Siamo qui con Alessandra e Paola da Fuori Fabbrica.
Ciao, buonasera.
Noi ci siamo.
Bene, allora vogliamo parlare questa sera della vostra iniziativa che avete organizzato un po' su tutta Italia, ma anche ha avuto ripercussioni sul resto d'Europa, sul resto dell'Europa, e riguarda quello che è successo in Puglia, visto che ci avviciniamo alle elezioni regionali e a gennaio ci sono state le primarie. Cosa mi volete raccontare da questo punto di vista? Quello che è successo?
Sì, esatto. Allora, io sono Paola innanzitutto, e questo progetto è nato perché da un'esigenza, diciamo. Abbiamo sentito, noi fuori sede, siamo studenti universitari noi due, ma insieme a noi ci sono anche i lavoratori, volevamo assolutamente votare per queste primarie, perché pensiamo soprattutto che in questo caso, data la valenza anche sul territorio nazionale che è assunto il caso di Vendola, le primarie sono state un po' anche un simbolo, no? Di una possibile realtà e realizzazione della democrazia in Italia, cosa che scarseggia alquanto.
Purtroppo sì.
E quindi noi siamo partiti come dei ragazzi incazzati che volevano fare rivendicare un diritto, che è il diritto di voto.
Un po' riottosi
un pochettino. E ci siamo organizzati un po' per fare una fotopetizione. Quindi abbiamo fatto un gruppo su Facebook, dandogli il nome di Studenti Fuori Sede,
sì, un po' generico
all'inizio, e organizzando questa fotopetizione, invitando tutte le persone a mettere la loro foto e il loro intento di voto, e quindi questa cosa, diciamo, è piaciuta. Questa esigenza si è rivelata rappresentativa di un grosso numero di persone, e quindi siamo andati avanti così. Abbiamo mandato comunicati stampa, abbiamo fatto un video di tutte queste foto, perché ci siamo resi conto che anche delle persone dall'estero si sono messe ad aderire alla nostra iniziativa, quindi è stato anche gratificante, diciamo, da un punto di vista proprio democratico.
Sì, infatti anche io sono pugliese, anch'io ho partecipato alla fotopetizione
esatto.
Visto, essendo iscritta al gruppo, quanto sia salito di numero in pochissime ore, in un giorno solo, sì. Il numero di fotografie che fossero state appunto scattate e caricate sulla fotopetizione. Quindi,
insomma,
era effettivamente
un utilizzo intelligente.
Sì.
Sì, un utilizzo intelligente dei social network.
Esatto. Questa rete, diciamo, ha assunto anche una valenza politica.
Ecco.
Ci siamo resi conto anche che più o meno le persone con il loro intento di voto intendevano votare sempre la stessa persona.
Erano d'accordo con noi,
diciamo, anche la vittoria alle primarie di Vendola, che è stata schiacciante nei confronti del suo avversario, ha dimostrato evidentemente che lui rappresenta un po' non solo il nostro pensiero, ma il pensiero, diciamo, di un gran numero di persone.
E la voglia di partecipare.
E la voglia di partecipare e di cambiare per una Puglia migliore. E quindi il progetto si è trasformato è diventato più a lungo termine, quindi non solo per le primarie, ma noi sosterremo questo candidato anche per le elezioni vere e proprie, le chiamano le famose secondarie, diciamo. E stiamo mandando avanti, adesso vedremo, insomma, come andare avanti. Abbiamo qualche progettino.
Avete già qualche progetto in mente con cui potete seguire?
Guarda, per adesso io sono Alessandra. Ciao a tutti. Ciao. Per adesso stiamo, diciamo, raggruppando un po' tutte le persone interessate, sia in Italia che nel resto dell'Europa. Abbiamo riscontrato tantissime persone interessate a questa cosa a Madrid, ad esempio. C'è stata la proposta di fare un sit-in. Cioè, nel numero non sono sufficienti, a mio parere, per un sit-in per ora, però intanto ci organizziamo e poi si vedrà.
Sì,
ci sono i presupposti e magari riusciranno a contattare anche qualcun altro. E nulla, poi abbiamo visto che già in Puglia c'era questo soggetto che si chiama La Fabbrica di Nichi, e abbiamo deciso di associarci a loro anche per avere una certa distanza dai partiti politici dati a queste elezioni, perché comunque preferiamo non istituzionalizzarci e non aderire a nessun partito, in quanto rappresentiamo un po' tutta l'anima della sinistra. Il sostegno al candidato è dovuto al fatto che noi crediamo in Vendola e crediamo in quello che sta facendo.
Una sinistra diversa,
io direi addirittura un modo di fare politica
diverso,
di partecipare alla democrazia che comprenda tutti quanti.
Infatti è una domanda che volevo farvi dopo, ma a questo punto colgo l'occasione per farla. Noi siamo appunto giovani pugliesi e io credo e ritengo che la politica di Nichi Vendola sia stata molto impegnata proprio per noi giovani, tanti fuori sede, non soltanto studenti ma anche lavoratori. Quindi da questo punto di vista la risposta che c'è stata da parte appunto dei giovani fuori sede e lavoratori e dell'utilizzo del social network, voi credete appunto che ci sia un risveglio anche da parte nostra, non soltanto dal punto di vista della politica?
Auspichiamo che questo possa essere un esempio per quello che, non solo quello che abbiamo fatto noi, e quindi un utilizzo intelligente di una rete sociale, un social network, ma anche quello che è successo proprio in Puglia, cioè l'esempio che nonostante i partiti abbiano delle logiche di potere, oserei dire, loro personali, comunque il popolo ha, anche all'interno di questa democrazia a volte
un po' sbilenca,
ha la possibilità di far sentire la sua voce. E questa è stata una vittoria, secondo il nostro punto di vista, e secondo il nostro punto di vista, che rispecchia un modo di pensare della politica.
Punto di vista è sicuramente lodevole, perché posso rivedere subito i gruppi che crescono su questi social network, che possono anche attrarre l'attenzione dell'immaginario comune, e questo è un modo più intelligente laddove la partecipazione manca, effettivamente.
Sì, ma tra l'altro in questi ultimi anni si diceva alla gente non interessa la politica, non c'è partecipazione, invece notiamo che se un politico riesce a fare buon governo, la gente lo segue, gente
indipendentemente magari dal colore politico,
ma infatti ci sono stati anche persone che hanno dichiarato di essere berlusconiani ma che votavano Vendola perché gli era piaciuto il modo in cui ha governato in questi anni in Puglia.
E in più purtroppo il fatto che appunto noi non potessimo votare, anch'io parlo appunto da fuori sede, non potessimo votare alle primarie è stato qualcosa di un po', io oserei dire, scandaloso.
Avrebbe potuto impegnarsi sicuramente
per le primarie del partito, per la scelta del segretario del Partito Democratico, hanno fatto votare anche fuori sede, hanno messo i gazebi in tutte le città, e in questo caso diciamo che una certa logica di una politica che viene calata dall'alto sul popolo invece del contrario ha fatto sì che ciò non potesse verificarsi. E quindi insomma
infatti anche io questo ci tenevo a sottolinearlo, proprio perché ormai in tutto il mondo ci stanno anche le elezioni via internet, quindi
sì, con le elezioni via internet, esatto. Ci sarebbero, se si fossero organizzati, anzi se avessero voluto organizzarsi, ci sarebbero stati talmente tanti modi che insomma non stiamo neanche qui ad elencarli. Nulla, quindi
riprendendo il discorso che ho interrotto prima, riprendendo il discorso delle prospettive future, quindi
dunque intanto fortificare il gruppo ampliandolo.
Bene.
Perché siamo un bel po' di iscritti, però è chiaro che agendo su prevalentemente in rete, insomma, si potrebbe creare un po' di dispersione di energie. Quindi stiamo cercando intanto di creare una rete di contatti e quindi cerchiamo di far conoscere tutte le persone che sono nella stessa città e che hanno voglia di lavorare per questa campagna elettorale, distribuendo insomma consigli, numeri di telefono, insomma un lavoro da social network.
Sì,
poi
sì.
Nelle città di Firenze, di Roma e di Bologna abbiamo i nostri contatti in carne e ossa. Siamo per Bologna Pietro Di Bari e Gabriele Caforio, per Roma abbiamo Martina Leo e Claudia Valentini e per Firenze ci siamo io, Paola e Alessandra.
Bene.
Insomma, sì, speriamo anche fosse... ci sono scusa se mi interrompo, amica, ci sono delle discussioni all'interno di questo gruppo anche diciamo piene di contenuti, quindi non vorremmo solo ampliarlo ma ampliarlo per arricchirlo,
certo,
di contenuti,
certo.
Quindi uno scambio anche di una certa visione che noi abbiamo e che vorremmo che diciamo confrontarci con gli altri su questa visione che abbiamo e quindi un po' pieno di contenuti. Più siamo, più persone, più punti di vista consideriamo, più contenuti possiamo aggiungere a questa nuova volontà di vedere la pubblica.
Possiamo anche contrari alla censura, quindi
benissimo, questo è primario, ha sempre
indipendenza.
Anticlericali e contrari alla censura.
Quindi su Facebook cosa digitiamo per trovarmi? Fuori fabbrica
tutto unito e poi dovrebbe venire fuori il gruppo. Abbiamo creato un logo, è piaciuto alla fabbrica di Niki e quindi ci hanno consentito di associarci a loro, almeno insomma a livello formale. Poi chiaramente noi lavoriamo, ripeto, soprattutto su internet. Anzi, vorrei comunicare a tutti i romani che nel caso ci stanno seguendo che giovedì sera dovrebbe esserci un incontro a casa di Martina Leo con la parmigiana.
Colonizziamo Martina Leo.
Sì, no, ma lei ha detto Leo. Non c'è problema, venite numerosi, io faccio una parmigiana grandissima.
Questo per
venire anch'io a questo punto, anche se
questo per evidenziare il fatto che ci vogliamo, ci teniamo a mantenerci fuori dalle sezioni
di
partito.
Sì, infatti sappiamo che c'è un incontro anche a pomeriggio nella sede di Sinistra Libertà. Però non che siamo personalmente contrari, però dato che ci sono persone che hanno tessere svariate, appartenenze partitiche un po' diverse nel nostro gruppo, preferiamo insomma mantenerci sul casa e parmigiana, almeno
almeno siamo lì.
Notevole anche questo, direi.
No, anche perché l'idea di aprire delle sedi della fabbrica nelle varie città, a mio parere personalmente, poi non so, vorrei sentire anche il parere degli altri, non è che sia tanto utile, in quanto comunque non essendo in Puglia non c'è necessità di un comitato elettorale, di una stanzetta in cui appendere i manifesti, non è necessario. L'importante è agire nelle piazze, gazebi, distribuzione di volantini,
esatto.
La creazione degli autobus, ci interessiamo per quanto riguarda gli sconti sui viaggi, eccetera eccetera.
Poi anche il fatto comunque dell'utilizzo di internet, la forza di questo gruppo, di questo movimento sta anche nel fatto siete collegati in più città diverse.
Certo, ripeto, Madrid per me è stata una
sorpresa. È stata una grande cosa. Sì.
Poi ho saputo dalla sede di Bari della fabbrica che c'è una fabbrica di Niki addirittura a Bruxelles. Stiamo ancora aspettando che ci mandino il contatto per raggiungerli al nostro gruppo. Insomma,
stiamo lavorando
e tra l'altro, a parte il sostegno a Niki Vendola, che è una cosa. Come dire, mi viene transeunte. Noi volevamo continuare anche dopo le elezioni orare per un'altra motivazione, che è stata insomma quella che ci ha dato il via, che ha dato il via a questa iniziativa, cioè la questione appunto del voto fuori sede,
del diritto di voto garantito per tutti, per a tutti. Prescindere da tutto, proprio
sì,
è una cosa fondamentale.
Certo. Molte persone non si possono spostare per vari motivi, ferie,
invece i lavoratori
già siamo più liberi, però
dipende dai periodi.
Esattamente. Va bene, allora io non so se volete aggiungere ancora qualcos'altro, qualunque cosa, se no io vi auguro
sa molto di pubblicità. Iscrivetevi.
Io immagino che siete stati abbastanza convincenti.
Meno male. Un'ultima considerazione su un termine che ho sentito utilizzare in questo periodo tantissimo, cioè vendolismo.
Sembra come marxiano e marxista.
Sembra come la nemesi del berlusconismo. Esatto. In effetti, in un certo senso, potrebbe anche esserlo, perché appunto Vendola ci ha dato un nuovo modo di fare politica, cioè una politica che viene dal basso.
Sì, sono d'accordo.
Che parte dalle nostre esigenze. Quindi secondo me ha risvolti non solo a carattere nazionale, ma penso mondiale.
Sì, anche perché sul gruppo, per esempio, che avete visto, si è visto appunto il fatto che molti non pugliesi magari facevano comunque delle foto, sottoscrivevano qualcosa. Perché vedendo la valenza nazionale.
Siciliano, ma se fossi pugliese potrei vendere.
Esatto.
Il mio conflitto.
Era divertente, sì.
Bene, allora io vi auguro buon lavoro e vi invito per una prossima intervista nel momento in cui ci saranno risvolti positivi, spero, per il vostro gruppo e per la politica in generale, la partecipazione politica. Ringrazio ancora e buon lavoro.
Anche a voi.
Ciao.
E sulle note di DJ Cat Killer vogliamo parlare di Bologna. Bologna la Dotta, dove c'è anche Gabriele, che salutiamo, e che è impegnato appunto con Fuori Fabbrica, con il progetto appunto di cui abbiamo parlato. Non c'è conflitto di interessi nella nostra intervista, c'è soltanto la volontà di parlare di una partecipazione politica che parte dal basso e che, ripeto, per me è lodevole. Quindi perché si vuole parlare di Bologna? Perché ormai l'immagine di Bologna la Dotta si è inclinata, perché questa città rappresenta il simbolo dei problemi della sinistra italiana, troppo presa dagli affari, incapace di rinnovarsi e attaccata al passato. Sono le parole di un articolo di Philippe Ridet, che ha scritto su Le Monde, appunto il giornale francese, e su cui si parla del capoluogo emiliano, scena della caduta del sindaco Del Bono, eletto all'ultima tornata delle elezioni amministrative, e che è stato appunto nel mirino negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, proprio su tutti i giornali, non soltanto italiani ma anche europei. E il mito di Bologna si è sgretolato, anche se per molti era già da tempo soltanto un ricordo. Tanto per cominciare ricordiamo alcuni numeri. Bologna ha 380.000 abitanti residenti, perché molti sono i domiciliati, tra studenti, lavoratori, persone appunto che hanno il permesso di soggiorno, comunque un background culturale abbastanza vario, e appunto si è presentata come un modello, io aggiungerei fino a qualche anno fa, dopo appunto l'arrivo di Cofferati, molte cose sono cambiate. Era soprannominata la Dotta perché ospita una delle più antiche università del mondo, fondata nel 1988 e frequentata da circa 100.000 studenti, e in questa città la percentuale di laureati e i consumi culturali sono più alti che nel resto d'Italia. È anche detta Bologna la Rossa perché rimane un feudo del Partito Comunista e dei suoi eredi, e appunto è nata proprio appunto come, come città che ha ospitato un movimento partigiano di tutto rispetto e con delle tradizioni abbastanza come dire radicate. Flavio Del Bono, 51 anni, faceva parte appunto del gruppo del Partito Comunista e dei suoi eredi. Era, cioè, è un professore di economia e un ex allievo del premio Nobel Amartya Sen. Con lui i bolognesi erano in buone mani. Tuttavia, che cosa è accaduto? Appunto ci sono state delle accuse rivolte a Del Bono per corruzione e concussione e è caduta la giunta comunale appunto da lui presieduta, aveva dichiarato le dimissioni, poi per un attimo non c'è stata la dichiarazione ufficiale, era stata smentita, ma di fatto Del Bono si è dimesso. Bologna è sempre stata un modello di buona amministrazione, sono nati i primi asili nido, le scuole materne, un sistema sanitario pubblico efficiente, e la regione appunto è ospitata, o meglio è il capoluogo dell'Emilia Romagna, la regione dove è minore il divario tra gli stipendi più alti e quelli più bassi, e si poteva addirittura pensare ad un nuovo paradiso per le sinistre. Tuttavia questo non è accaduto. Secondo alcuni tutto è cominciato con i movimenti studenteschi del 1977 che hanno messo in discussione il potere del PC in città. Secondo altri l'inizio della crisi risale al 99, quando la città, con grande sorpresa di tutti, è passata per la prima volta alla destra, appunto con la giunta di Guastaloca. Altri citano ancora il 2004, quando invece è arrivato Sergio Cofferati, ex segretario del CGL, per riportare Bologna in mano alla sinistra. Intervengono sull'accaduto alcuni personaggi come per esempio Lucio Dalla, un bolognese doc, e che afferma che Bologna non è più quella di un tempo, ma io aggiungo che non è necessario tuttavia ascoltare le parole di Lucio Dalla per capire quali siano effettivamente i problemi di una città che ha visto un divario sociale interessarla fin dal cuore, fin dall'inizio appunto di questa virata che l'ha condotta poi nella Seconda Repubblica, proprio perché ha avuto la presunzione di poter affrontare molto spesso con leggerezza quelli che sono i problemi attuali della società, come appunto l'immigrazione o quello che è definito in maniera credo negativa il degrado che è portato dagli stessi studenti che hanno fatto muovere un'economia come quella universitaria a Bologna. Ma questo diciamo riguarda ben poco o comunque soltanto in parte quello che è accaduto, perché Del Bono non si è certo dimesso per il degrado legato agli studenti o all'università che ha perso degli iscritti a causa della crisi economica o comunque della diciamo della diminuzione in generale del prestigio dell'università, ma sono fattori legati a dinamiche politiche ben diverse, quindi possiamo sicuramente smentire la figura di una Bologna un paradiso della sinistra e pensare appunto invece a quelli che saranno i prossimi scenari per questa città. E dopo questa notizia su Bologna io passerei alla musica e ci ascoltiamo un nuovo pezzo. E siamo in chiusura e vogliamo parlare del carnevale del 2010. Siamo vicini, anzi ormai siamo in pieno carnevale, il 13 ci sarà la festa finale, se non erro, ma anche per questo segnalatemi i miei errori su redazione@chiocciolachitolidicoda.org o sul gruppo Facebook. E a questo punto parliamo appunto di Viareggio, dove tra seni, carezze e gambe si svolge un carnevale tutto sexy. Per tante sfumature diverse, per dire una cosa sola, a carnevale tutto è concesso, anche quando c'è di mezzo il sesso, quindi si va da Berlusconi, maschere che lasciano poco all'immaginazione in una maniera provocatoria che riguarda un tripudio di paillette, seni, gambe all'aria e altro ancora. E a questo proposito io lancerei un nuovo sondaggio che mi riguarda direttamente, potete inviarci una mail per scoprire come potrebbe essere organizzato meglio il mio travestimento, visto che quest'anno ho deciso di travestirmi da grande pene e ho la necessità di scoprire il modo migliore per costruirmi il profilattico che mi ricoprirà dalla testa fino ai piedi, specie perché noi che proveniamo da un background assolutamente anticlericale vogliamo ribadire la necessità di un rapporto protetto e appunto usando il preservativo. Quindi fate l'amore con il profilattico e andate anche a Viareggio per vedere questo carnevale meraviglioso, dove appunto c'è un apocalittico rapporto orale tra un lucertolone e un demone gigante sul carro di Alessandro Avanzini, ma anche un carro più poetico con un abbraccio tra Burlamacco e Ondina pensato da Fabrizio Galli, quindi un po' un Decameron generale al quale io cercherò di essere presente. Ma passiamo dall'Italia nuovamente alla Spagna, parliamo del festival che si è svolto a Barcellona, è intitolato The Influencer, il festival di arte, guerriglia e intrattenimento radicale, che si è svolto dal 4 al 6 febbraio presso il Centro di Arte e Cultura Contemporanea di Barcellona. Ci sono stati appunto c'è stato questo avvenimento, una 3 giorni in una location d'eccezione sotto la splendida struttura del Museo di Arte Contemporanea di Barcellona, in cui sono susseguiti i lavori di artisti provenienti da tutto il mondo, accomunati dall'intento di sovvertire le regole della convenzione all'interno della comunicazione. E quindi di che cosa si tratta? Essenzialmente il tentativo dei protagonisti di questa edizione è stato quello di esplorare delle zone ibride in cui si verificano in maniera simultanea 3 fenomeni: la contaminazione tra i codici dell'arte contemporanea e l'attivismo sociale, la mutazione delle subculture in cultura popolare, la sperimentazione di nuovi canali di comunicazione, e tutti gli artisti che hanno partecipato a questa 6ª edizione del festival hanno proposto lavori tesi a utilizzare in modo strategico i vari tipi di media e molto spesso modificandoli. Per la rubrica Correva l'anno, oggi 9 febbraio, nel 1964 i Beatles debuttano al The Ed Sullivan Show con un audience pari a 73 milioni di americani e segnano uno dei più grandi eventi televisivi della storia. E a proposito di musica, vogliamo proporvi, oltre a ribadire il fatto che è necessario ascoltare il nuovo album dei Pearl Jam, vi voglio consigliare l'album dei Massive Attack, Heligoland, che appunto apre il nuovo decennio appunto vuole appunto essere una nuova commissione di musica, di effetti sonori, come appunto soltanto i Massive Attack sanno fare. Ricordando anche che c'è la partecipazione da parte dei più grandi artisti per raccogliere i fondi per il terremoto che ha colpito Haiti il 12 gennaio, da Mariah Carey a Rod Stewart, ma anche da parte dei REM. Come ultima notizia voglio annunciarvi a voi, trepidante pubblico, che debutta come cantante la figlia di Kurt Cobain sull'orme dei genitori, e a tenerla per mano saranno Amanda Palmer e Gerard Way. Speriamo che non diventi come la madre, ma tantomeno come il padre, che insomma non ha fatto una bella fine. Io a questo punto saluto i Nirvana, saluto il batterista che è diventato un grande cantante, il grande cantante dei Foo Fighters, speriamo che mi ascolti e che mi scritturi. Io saluto voi, ci risentiamo la prossima settimana per scoprire chi ha ucciso Alessandro e Giancarlo, ma anche con tutti quanti noi, Alessia, Gabriele, appunto i nostri inviati da tutta Italia. Commentateci, scriveteci e ci sentiamo la prossima settimana. Un bacio.